Ecco, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, è anche un buon periodo estivo, no? Per chi può riuscire ad andare in vacanza un po'. Ecco, in modo particolare a tutte le famiglie. Io oggi ho scelto di riprendere l'argomento sulla famiglia, no? Del Papa Francesco, che avevamo iniziato nel mese di febbraio. Poi è successo quello che tutti sappiamo, e questo mio appuntamento mensile ho pensato, penso bene, di fare invece interrompere questo argomento, e abbiamo fatto delle cose più di attualità. Cioè abbiamo pensato, ho dedicato 2 puntate a riflettere su ciò che il Papa Francesco stava dicendo nel mese di marzo e nel mese di aprile sulla tematica della pandemia, e poi dopo mese di maggio e mese di giugno abbiamo riflettuto sull'insegnamento del Papa Francesco, sia pratico che teorico, su Maria, no? L'insegnamento mariano. Naturalmente tutto questo avviene senz'altro, come sempre, in sintesi, no? Perché gli insegnamenti sono tanti, il materiale è veramente abbondantissimo. Allora, se forse vi ricordate, forse no, in febbraio avevo fatto un po' una sintesi del Magistero della Chiesa sulla famiglia, insomma, negli ultimi decenni, no? Per grandi linee, per preparare e per introdurre. Cioè ciò che è stato scritto in Amoris Laetitia, no? L'esortazione apostolica post-sinodale sull'amore nella famiglia, no? Avevamo forse appuntato, cioè, proprio l'attenzione sul fatto che nel titolo proprio c'è l'amore nella famiglia. Avevamo anche visto poi appunto l'introduzione a questo documento, e io pensavo oggi insieme con voi di soffermarmi, cominciando dal primo capitolo, poi vediamo se c'è tempo, passiamo anche al secondo. E lo pensavo anche perché in effetti la famiglia, a parte che è un soggetto della pastorale, no? Della Chiesa, è importantissimo. E anzi, il Sinodo ha proprio fatto capire che non è solo destinatario, ma deve essere proprio soggetto protagonista, no? Anche della pastorale della Chiesa, dell'evangelizzazione. Questo, per esempio, è un argomento che stava molto a cuore io sono qui a Milano, al Cardinal Scola, che partecipò a tutti e due i sinodi sulla famiglia, e lui metteva in evidenza, fra le altre cose, ma ci teneva molto a mettere in evidenza che nel sinodo era emersa questa importanza, no? Cioè la famiglia non deve essere solo la destinataria, no? Dell'attenzione della Chiesa, e quindi in modo particolare forse ecco, del Papa, dei Vescovi, del Clero, o di comunque dei catechisti, di coloro che si dedicano alla formazione nella Chiesa, ma deve essere lei stessa, la famiglia, protagonista, soggetto, no? Della nuova evangelizzazione. E quindi la famiglia è sempre questo, e voi sicuramente anche molto più di me, con molti più dati di me, le famiglie che sono in ascolto, sanno che la famiglia è stata una grande protagonista di questi mesi di Covid-19, di epidemia, di pandemia, di lockdown, quello che sia, cioè tutte queste parole che ci dicono tutte le problematiche che abbiamo sofferto, no? Di famiglia che è diventata chiesa domestica per forza di cose, perché lì bisognava pregare in casa senza poter andare in chiesa, si ascoltavano rosari e messe, e poi è stata protagonista perché la casa stessa è diventata luogo di lavoro sia per il papà e la mamma, sia per i ragazzi che andavano a scuola, no? Cioè che non potevano più andare a scuola, ma dovevano trasformare in scuola la loro abitazione. A volte questa esperienza, e io appunto non sono assolutamente in grado di fare una sintesi, questo ce lo devono fare i sociologi con tanti dati, però a volte così, dalle famiglie che conosco io, è stata da parte di alcune famiglie anche goduta come una possibilità di riscoprire i legami familiari, la convivenza. E soprattutto i bambini piccoli hanno goduto dei genitori a casa, e vicini, no? Papà e mamma più vicini. Però in tanti altri casi, queste si sono originate fatiche, che si scontano anche adesso, no, lungo i mesi. Per cui in qualche modo io vorrei dedicare alle famiglie queste parole di quella trasmissione di oggi, prendendo dal primo capitolo di Amore Setizia, e augurando alle famiglie che possano nel tempo estivo proseguire, se è stata un'esperienza positiva quella dei mesi appunto di chiusura delle tante attività lavorative ecclesiali e sociali, e invece di recuperare se invece questi mesi sono stati faticosi, come lo sono stati per molti, al di là dell'evidente fatica e dolore dei lutti che ci sono stati, delle malattie più gravi, della paura, dei timori, no? Però appunto a volte ci sono stati un po' di logorio, perché la convivenza costretta magari in case piccole può aver acuito dei dissapori, no? In alcuni casi. In ogni caso, quindi, sia che l'esperienza sia stata positiva, che sia stata negativa, che sia stata comunque varia, no? Perché a volte è difficile definire in un solo modo, no? Tanti mesi di esperienza, è un'esperienza da mettere nelle mani di Dio, da elaborare con serenità e anche con visione di fede, mettendo nelle mani del Signore appunto lo sviluppo della famiglia futura e la crescita, no, che può avvenire in questi mesi, affidando sempre al Signore naturalmente che tutto il mondo, più da vicino senz'altro la nostra nazione, le nostre città, le nostre famiglie, le nostre scuole, possano riaprire e ricominciare, anche che si scongiuri, no, tanti pericoli anche di povertà che la situazione attuale può far temere, no? Allora, io ecco, effettivamente direi che dei 9 capitoli di Amoris Laetitia, il primo capitolo è opportunamente, come siamo abituati ormai da tanti anni, a partire dal Vaticano II c'è stato un incitamento, ecco, a basare un po' tutta la riflessione, l'attività della Chiesa, anche l'evangelizzazione, sulla base della parola di Dio. Allora, il primo capitolo è dedicato alla parola di Dio, è un capitolo sintetico, si intitola Alla luce della parola, cioè che si propone di, io mi immagino che il Papa in questo grande lavoro della redazione di Amore Letizia l'abbia affidata a varie persone che avevano partecipato al sinodo, che hanno fatto il loro lavoro, le loro bozze, che poi dopo sono state riunite, state senz'altro poi riviste dal Papa e fatte proprie. Comunque questo capitolo è sulla Sacra Scrittura, cioè si comincia guardando appunto la luce della parola di Dio sulla famiglia. Ovviamente la Scrittura dice tantissime cose e questo capitolo ne accenna ad alcune, no? E comincia proprio così: la Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie d'amore e da crisi familiari. Fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, e forse avrete notato, no, che è una, io mi ricordo molti anni fa, un sacerdote amico, forse l'ho già detto nella prima trasmissione, nella trasmissione di febbraio, veramente era molto arguto, un sacerdote, io sono stato a Verona tanti anni, si chiamava Don Valentino Guglielmi, e lui, con la sua arguzia, con la sua anche esperienza di pastorale familiare, diceva: la Bibbia, diciamo in modo un po' provocatorio ma simpatico, la Bibbia non comincia con la storia di un prete, no? Ma invece comincia con una coppia, Adamo ed Eva, e poi l'Antico Testamento, e poi il Nuovo Testamento lo stesso, e Maria e Giuseppe. È bello questa visione, no, della Bibbia, che comincia con la storia di una famiglia, Adamo ed Eva, e poi Giuseppe e Maria. E quindi la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, ma anche con la forza della vita che continua, fino all'ultima pagina, dove appaiono le nozze della sposa e dell'agnello, nell'Apocalisse, no? Vi ricordate? Le due case che Gesù descrive, costruite sulla roccia o sulla sabbia, rappresentano tante situazioni familiari create dalla libertà di quanti vi abitano, perché, come scrive il poeta, qui cita Jorge Luis Borges, una poesia, ogni casa è un candelabro. Entriamo allora in una di queste case, guidati dal salmista, e qui cita il Salmo 128, che dà una immagine molto bella, potremmo anche dire in un certo senso idilliaca, però più avanti il documento corregge questa eventuale illusione, diciamo. L'immagine è molto bella, no? Della famiglia che dà il Salmo 128, però poi dice nell'arco di tutta la Bibbia sicuramente non è data solo questa immagine bella, ma abbiamo già visto, no? Che fin dall'inizio la famiglia di Adamo ed Eva, pensate subito, la promessa di difficoltà, no? Dopo il peccato originale, poi Caino e Abele, sappiamo bene che è una tragedia che avviene all'interno di quella famiglia, no? Però il Salmo 28 dice così: beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie, della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice, avrai ogni bene, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgolti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. E quindi questa è una falsa riga attorno alla quale poi il documento tratta di alcuni aspetti della vita familiare. Allora, i capitoletti in cui si divide questo primo capitolo sono 5. Allora, li cito. Tu e la tua sposa, nel primo capitoletto, quindi si centra sulla vita della coppia. Poi, secondo, i tuoi figli come virgulti d'olivo, vedete che prende dal Salmo 128, no? Quindi la dimensione dei figli. Poi però il terzo capitoletto, vedete come, io penso che sia una sorta di cifra di questa esortazione apostolica, Amoris Laetitia, che nel titolo mette due parole enormemente belle e positive, amore, letizia e gioia, e però poi all'interno non indulge a una solo ad una visione, appunto, come solo utopistica o idilliaca o di speranza di grandi beni della famiglia, non solo, ma tiene sempre presente, quindi tiene sempre i piedi molto ben per terra, e quindi tiene anche presente tutte le dimensioni reali di fatica, di dolore e di difficoltà che ci sono nella famiglia. Quindi questo terzo capitoletto si intitola, pensate un po', un sentiero di sofferenze e di sangue. Le parole sono molto chiare. Il quarto capitoletto si intitola, sempre prendendo dal Salmo, la fatica delle tue mani, e quindi mette un po' l'attenzione sulla dimensione dell'armonia e della, diciamo, compresenza e della collaborazione tra queste due dimensioni della vita umana, il lavoro e la famiglia. E poi c'è un quinto capitoletto che si intitola La tenerezza dell'abbraccio, no? Dove tratta un po' di gli aspetti, appunto, dell'intimità, della capacità di perdono, insomma, dell'amore all'interno della famiglia. Allora, noi vediamo il primo capitoletto, tu e la tua sposa. Varchiamo dunque la soglia di questa casa serena con la sua famiglia seduta intorno alla mensa festiva. Al centro troviamo la coppia del padre e della madre, e con tutta la loro storia d'amore. In loro si realizza quel disegno primordiale che Cristo stesso evoca con intensità, e quindi c'è su, vedete come è giusto, insomma, quando si mette l'attenzione sul testo dell'antico, o come dice qualcuno, del primo testamento, c'è sempre l'attenzione poi a quello che viene detto nel Nuovo Testamento in modo particolare da Gesù. Gesù che dice: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? Matteo 19,4. E riprende il mandato del libro della Genesi: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. I due grandiosi capitoli iniziali della Genesi ci offrono la rappresentazione della coppia umana nella sua realtà fondamentale. In questo testo iniziale della Bibbia brillano alcune affermazioni decisive. La prima, citata sinteticamente da Gesù, afferma: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E qui questo documento del Papa si sofferma su, e devo dire che anch'io nel leggerlo l'ho colto in modo, avendo letto tante cose su questo su questo testo in modo particolarmente intenso, no? La profondità di questo testo dice: sorprendentemente l'immagine di Dio ha come parallelo esplicativo, sapete che la Bibbia si usa questo come tipico del linguaggio semitico, il parallelismo, una frase e poi una seconda frase che spiega la prima. Il parallelo esplicativo è proprio la coppia maschio e femmina. Quando dice immagine di Dio, poi dice: che cos'è questa immagine di Dio? Maschio e femmina li creò. A immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Quindi maschio e femmina sono l'immagine di Dio. Però lui chiarisce subito un eventuale equivoco. Questo significa che Dio stesso è sessuato o che lo accompagna una compagna divina, come credevano alcune religioni antiche? Ovviamente no. Quindi si toglie, diciamo così, l'equivoco eventuale, no? Perché sappiamo con quanta chiarezza la Bibbia ha respinto come idolatriche queste credenze diffuse tra i cananei della Terra Santa. Si preserva quindi la trascendenza di Dio, ma dato che è al tempo stesso il creatore, la fecondità della coppia umana è immagine viva ed efficace, segno visibile dell'atto creatore. Quindi di fatto l'uomo e la donna che nella famiglia si amano e quindi attraverso il loro amore possono dare la possibilità, il miracolo della vita che si riproduce, che si ricrea, no? Alla procreazione, ecco, sono proprio in quel loro atto fecondo immagine di Dio. E di fatto voi qui poi il documento fa riferimento a quella, ricordate bene che nella legge antica, no, nella legge del Deuteronomio, il decalogo proibiva di fare immagini di Dio, perché proprio perché voleva sculture o cose di questo tipo, no? E preservare il popolo di Israele dal pericolo dell'idolatria, dal confondere Dio con quella possibile immagine creata da mani d'uomo, no? E come accadeva in realtà vicine, no? E allora però con una frase molto efficace Amore d'Etizia dice: la coppia che ama e che genera la vita è la vera scultura vivente. Cioè è come dire Dio proibisce di fare, è bella questa immagine, secondo me, proibisce di fare sculture di Dio, o come fecero poi, vi ricordate, col vitello d'oro, no? Però in realtà l'uomo e la donna, il marito e la moglie che si amano e che sono fecondi, questa è la vera scultura vivente di Dio, capace di manifestare Dio creatore e salvatore. Perciò l'amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio. A questo si deve che la narrazione del libro della Genesi, seguendo la tradizione sacerdotale cosiddetta, sia attraversata da varie sequenze genealogiche. Chi di voi ha letto la Bibbia si ricorda, no? Quando ci sono molte genealogie all'interno di questo primo libro della Bibbia. Infatti, la capacità di generare della coppia umana è la via attraverso la quale si sviluppa la storia della salvezza. Ecco, però io vedo che è già passato un po' di tempo. A questo punto, per riposare un attimo, facciamo partire una musica e così riflettiamo su quello che abbiamo letto e poi dopo continuiamo nel commento, nella lettura e commento di questo testo. Ecco, allora ricominciamo il nostro dialogo, il nostro discorso. E in questa luce, dice questo testo, la relazione feconda della coppia diventa un'immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità, che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d'amore. Il Dio Trinità è comunione d'amore e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ecco, qui c'è una delle forse la prima citazione nel testo di Giovanni Paolo II, che è uno degli autori, non per voglio dire autore troppo poco, dei pontefici, dei testi del Magistero più citati in questo documento. Cita moltissimo Giovanni Paolo II, attinge molto spesso, andando avanti, no, alle catechesi, alle sue catechesi, o anche alle catechesi sulla teologia del corpo, che sono durate vari anni. Allora, questa invece però è un'omelia 28 gennaio 79 a Puebla, nella messa. Ci illuminano le parole di San Giovanni Paolo II, vedete, guardate come sono belle, no? Il nostro Dio, dice San Giovanni Paolo II, nel suo mistero più intimo non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l'essenza della famiglia, che è l'amore, no? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che è l'amore. Questo amore nella famiglia divina è lo Spirito Santo. Quindi continua Amoris Laetitia: la famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza divina. Se notate, sono parole molto belle, molto profonde. Questo aspetto trinitario della coppia ha una nuova rappresentazione nella teologia paolina, San Paolo, quando l'Apostolo la mette in relazione con il mistero dell'unione tra Cristo e la Chiesa. Quindi ricordate, ecco, nella lettera agli Efesini, che è un mistero grande, lo dico in relazione a Cristo e alla Chiesa, dice San Paolo, ed è un mistero soprannaturale che ci può aiutare in questo momento. Quindi vedete, queste parole sulla Bibbia che parla della famiglia ci inducono in fondo ad una azione di contemplazione del mistero, non tanto nel senso che diamo abitualmente a questa parola come cosa che non si capisce, ma nel mistero, che è il senso profondo della parola greca e della parola che poi in latino diventa sacramento, che vuol dire è qualcosa di rivelato da Dio, che ha una luce molto profonda che noi riusciamo a capire solo in parte, ma che è profondissima, bellissima, verissima e molto luminosa. Quindi, che però dobbiamo cogliere un po' con la contemplazione, no? A partire anche evidentemente dalla Bibbia e dalla Chiesa che la spiega, no? Ma Gesù, nella sua riflessione sul matrimonio, ci rimanda a un'altra pagina del libro della Genesi, il capitolo secondo dove appare un mirabile ritratto della coppia con dettagli luminosi. Ne scegliamo solo due. Il primo è l'inquietudine dell'uomo che cerca un aiuto che gli corrisponda, no? Vi ricordate, c'è Adamo che dà il nome a tutte le creature, però poi non trova nessuna creatura che gli assomigli, no? A volte si dice in qualche traduzione, oppure più precisamente in questa traduzione, che gli corrisponda, cioè che sia come lui, no? In cui si possa riconoscere, si possa capire, è capace di risolvere quella solitudine che lo disturba e che non è placata dalla vicinanza degli animali e di tutto il creato. Ed è molto bello pensare a questa rivelazione profonda, perché pensate, ecco, pensando al matrimonio, no, alla vita della coppia, e all'origine Adamo cerca qualcuno che gli corrisponda, che possa essere come lui, che possa guardare negli occhi, che lo possa aiutare a capirsi e a poter capire, ad amarsi, a poter amare, per vincere la profonda solitudine. Allora, qualche volta sappiamo bene per esperienza che poi, o per abitudine o perché, e purtroppo la realtà del peccato che ci porta a pensare a noi stessi, gli egoismi, le superbie, gli orgogli, le arrabbiature, le liti, ecco, tutte queste cose, le incomprensioni, sono presenti nella vita della famiglia, ma noi dobbiamo tornare all'origine, quindi sapere che l'amore della coppia, l'amore della moglie per il marito e il marito per la moglie, deve poter essere la soluzione alla parziale, evidentemente, perché l'uomo sempre ha una sua profonda solitudine perché nasce da solo, diciamo così, e muore da solo, però abbiamo bisogno di amore, abbiamo bisogno di compagnia, abbiamo bisogno insomma, di non essere soli, e quindi lì quella è la prima, è l'origine, no? della nascita della coppia, no? Allora, l'espressione originale ebraica ci rimanda a una relazione diretta, quasi frontale, gli occhi negli occhi, in un dialogo anche tacito, quindi questo chi corrisponda, ecco, l'estensore del testo dice nell'ebraico, io ricordo che questo è un argomento che Carmine Ravasi sempre e spesso cita, quando, ricordo anche quando fece una bellissima conferenza qui a Milano nell'anno, nell'incontro mondiale delle famiglie, no? Quando venne Benedetto XVI, una delle grandi conferenze preparatorie fu di Cardinal Ravasi, e lui fece proprio questo argomento, lo affrontò con molto dettaglio e poi lo pubblicò anche, no? Per cui se qualcuno desidera andare a vedere nella bibliografia di Cardinal Ravasi, mi ricordo che questa conferenza fu pubblicata su Studi Cattolici, ma sicuramente non solo, anche in altre riviste, su Studi Cattolici di quell'anno, mi pare che fosse il 2012, c'è questa conferenza di Ravasi che approfondisce questo concetto, cioè che l'ebraico dice che è un rapporto frontale, gli occhi negli occhi, perché nell'amore, dice, il dialogo può essere anche tacito, infatti nell'amore i silenzi sono spesso più eloquenti delle parole. È l'incontro con un volto, un tu che riflette l'amore divino ed è il primo dei beni, questa è una citazione dal libro del Siracide, il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una colonna d'appoggio. Eh? Pensate come parla bene, no, la Bibbia della dimensione dell'amore umano, no? Dell'amore dello sposo con la sposa, no? Aiuto adatto a lui, colonna d'appoggio. O come anche esclamerà la sposa del Cantico dei Cantici in una stupenda professione d'amore e di donazione nella reciprocità, il mio amato è mio e io sono sua, io sono del mio amato e il mio amato è mio. E mi ricordo che questa è anche una citazione che faceva Cardinal Ravasi in quella conferenza, e lui citava l'ebraico che è molto musicale, molto assonante, cioè ricorre molto spesso la consonante I, no? C'è tutto un gioco di parole nell'originale ebraico di queste parole, che comunque anche in italiano sono molto belle. Il mio amato è mio e io sono sua, io sono del mio amato e il mio amato è mio. Da questo incontro che guarisce la solitudine sorgono la generazione e la famiglia. E questo è il secondo dettaglio, quindi lui voleva evidenziare questa ricerca questa solitudine di Adamo che cerca un essere che gli corrisponda, questo sguardo negli occhi. Il secondo aspetto è Adamo, che è anche l'uomo di tutti i tempi, di tutte le regioni del nostro pianeta. Voi sapete che in ebraico Adamo, nell'ebraico della Bibbia, significa uomo, no? Per cui è un nome che significa, ecco, l'essere umano, no? Insieme con sua moglie dà origine a una nuova famiglia. Come ripete Gesù citando la Genesi, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne, l'aspetto dell'unione, no? Il verbo unirsi nell'originale ebraico indica una stretta sintonia, un'adesione fisica e interiore. Qui va notato anche, sicuramente gli sposi che mi ascoltano lo sanno meglio di me, e lo potrebbero dire meglio di me anche con la loro esperienza, però che appunto l'unione è sia fisica sia interiore. E a volte, insomma, a volte sono importanti tutte e due, a volte dipende dalle epoche della vita, è più importante l'una o più importante l'altra, e comunque sono due dimensioni dell'unione che si aiutano anche reciprocamente. Fino al punto che si utilizza lo stesso verbo, no, dell'unirsi della moglie con il marito, si unirà a sua moglie, è lo stesso verbo che la Bibbia ebraica usa per descrivere anche l'unione con Dio. A te si stringe l'anima mia. Quindi nel Salmo 63 Il salmista usa lo stesso verbo che nella Genesi viene usato per dire l'uomo si unirà a sua moglie, lo usa per l'anima che si unisce a Dio. Si evoca così l'unione matrimoniale non solamente nella sua dimensione sessuale e corporea, ma anche nella sua donazione volontaria d'amore. Il frutto di questa unione è diventare un'unica carne, e unica carne, voi sapete, anche io vi dico cose che forse sapete già, anche questo vocabolo carne, no, che traduce una parola ebraica che però significa tutto l'essere umano, quindi non va solo visto in termini così solo fisici, no? Sia nell'abbraccio fisico sia nell'unione dei, quindi essere una sola carne vuol dire essere una sola persona, potremmo tradurlo anche così, forse esprimerebbe meglio, sia nell'abbraccio fisico sia nell'unione dei due cuori e della vita, e forse quando questo dono avviene nel figlio che nascerà dei due, il quale porterà in sé, unendole sia geneticamente sia spiritualmente, le due carni. Quindi il figlio che è come il frutto di questa unione, che poi manifesta proprio nel suo essere un'unica persona, in cui lui non è scisso tra sé, no? Come invece poi l'uomo e la donna sono due persone singole che hanno la loro autonomia, però invece il figlio è una sola persona, quindi è perfetta immagine di questa unione dell'essere una sola carne del marito e della moglie, no? E a questo punto c'è invece, allora ecco, dopo il capitoletto che tratta della coppia, c'è il capitoletto che tratta dei figli, i tuoi figli come virgulti d'ulivo, e dice, riprendiamo il canto del salmista, quindi dentro la casa l'uomo e la donna e la sposa sono seduti a mensa, i figli sono come virgulti d'ulivo, cioè pieni di energia e di vitalità, e questo è il significato, no? Se i genitori sono come fondamenta della casa, i figli sono come le pietre vive della famiglia, e significa, dico, che nell'Antico Testamento la parola che compare più volte dopo quella di Yahweh, il Signore, è figlio, ben, questa è anche un'altra annotazione che illuminante, no? Nella Bibbia tutte le parole che usa, Dio è la parola più frequente, la seconda è figlio, e effettivamente tutti noi siamo figli di Dio e tutti noi siamo figli sempre anche dei nostri genitori. Un vocabolo che rimanda al verbo ebraico che significa costruire, bana, ecco, quindi c'è un significato, quindi la lingua ebraica, che è una lingua intrisa di senso religioso, di rivelazione, no? È la lingua attraverso la quale il Signore si è rivelato, e attraverso quella rivelazione il Signore si manifesta insieme al poi il greco e poi anche in parte, diciamo, le traduzioni latine, ma comunque ebraico e greco, no, sono le due grandi lingue, ecco, a prescindere da possibili altre lingue come originarie, no, aramaico. Allora questa, vedete che il significato di questo figlio che costruisce, cioè questa è il senso della famiglia che cresce e della società anche che cresce. No, il figlio è una pietra per costruire. Nel Salmo 127 si esalta il dono dei figli con immagini che si riferiscono sia alla casa, all'edificazione di una casa, sia alla vita sociale e commerciale che si svolgeva alla porta della città. Infatti dice, se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Ecco, l'eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del grembo. Il frutto del grembo è ricompensa di Dio. Quindi vedete quel salmo che noi spesso usiamo per dire è il Signore che costruisce la casa e noi non ci dobbiamo affaticare per nulla, pensando alla Chiesa, pensando. Però in realtà dopo si parla dei figli, ecco, i figli sono la realtà con cui si costruisce. Come frecce in mano a un guerriere sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra. Non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Il figlio è visto in quella cultura, e dovremmo, insomma, nella nostra imparare, perché, ma se riflettiamo, è così anche nella nostra, no? Bene, il figlio è una ricchezza, no, per l'uomo che, e la donna che li mettono al mondo. È vero che queste immagini riflettono la cultura di una società antica, ma la presenza di figli è sempre un segno di pienezza nella famiglia, nella continuità della medesima storia della salvezza di generazione in generazione. Ecco, allora forse a questo punto facciamo un altro piccolo intervallo musicale e poi riprendiamo. Ecco, proseguendo, sempre in questo capitoletto che tratta dei figli come virgoti d'olivo, c'è un riferimento alla chiesa domestica, cioè la chiesa che si riunisce nella casa, quindi nel Nuovo Testamento si parla della chiesa che si riunisce nella casa, no? Soprattutto nella lettera ai Corinzi, ai Romani, ai Colossesi, è una famiglia che si poteva trasformare in chiesa sede dell'Eucaristia, della presenza di Cristo seduto alla stessa mensa, e da questo punto di vista risulta illuminante quello che dice l'Apocalisse, no? Sto alla porta e busso, e se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Ecco, no, nel frattempo sì, se io vedo che sta passando il tempo e se c'è la possibilità di segnalare che qualcuno può scrivermi o fare qualche domanda e può
sì, don Andrea, apriamo le telefonate e do i numeri per poter intervenire in diretta. Ricordiamo gli ascoltatori che stiamo dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo spunti di riflessione sugli insegnamenti di Papa Francesco, e la riflessione è a cura di Don Andrea Mardegan, sacerdote e scrittore. Potete intervenire per la diretta componendo il numero 031 64 60 00, oppure potete inviare un SMS con le vostre domande al numero 331 79 14 523 o all'indirizzo mail diretta @radiomater.org.
Bibbia, c'è questa immagine della casa come chiesa domestica, cioè luogo dove anche si celebrava l'Eucaristia, dove Gesù vuole entrare, no? E sto alla porta e busso. Poi dopo la famiglia è anche la sede della catechesi dei figli. Noi abbiamo tutta una tradizione in cui la catechesi viene fatta in parrocchia, si affida alla catechista o al catechista, però è importante tenere presente questo, no? Cioè, ovviamente se noi leggiamo nell'Antico Testamento tutto ciò è espresso come il luogo dove i figli del popolo di Israele venivano educati alla fede ebraica, no? Per cui per esempio il Salmo 78 che dice: ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. In questo il popolo ebraico è molto significativo, perché loro, per esempio, la loro Pasqua è proprio anche la nostra, ma noi abbiamo siamo in continuità, no, con loro, però come tradizione liturgica, però loro fanno proprio la memoria di, e raccontano quello che è successo, appunto, come il Signore liberò il popolo di Israele dalla terra d'Egitto, e quindi hanno questo tipo di azione familiare, no, la cena familiare. E ha stabilito, e dice il Salmo, un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, ha comandato ai nostri padri di far conoscere i loro figli. Vedete questo comando di Dio, perché i padri insegnino ai figli quello che è successo nel popolo di Israele, cioè come il Signore si è manifestato, no? E perché lo conosca la generazione futura, i figli che nasceranno, essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli. È una catena, diciamo così, tra virgolette, di catechesi che la Bibbia tiene presente. Allora tutto ciò che l'Antico Testamento è poi è bello, è valido, viene assunto dal nuovo. Gesù, vi ricordate che diceva: io non è che sono venuto ad abolire, no? Ma a dare compimento. Per cui ecco questo insegnamento della Bibbia sul fatto che i genitori hanno questo compito di educare la fede, no? Sono tematiche che tanto spesso anche nella Chiesa vengono trattate. Il Papa ne trattò, lo tratta qui dentro nel capitolo sull'educazione e l'amoris laetitia, ma poi anche lo ha fatto in tante udienze nell'anno che era dedicato al sinodo, no? Pertanto la famiglia è il luogo dove i genitori diventano i primi maestri della fede per i loro figli, e quindi questo è importantissimo da tenere presente. È un compito artigianale da persona a persona, perché anche la Bibbia dice: quando tuo figlio, il libro dell'Esodo, capitolo 13, quando tuo figlio un domani ti chiederà, tu gli risponderai. È bellissima questa immagine del dialogo a tu per tu, del figlio con il padre o con la madre, no? Così le diverse generazioni intoneranno il loro canto al Signore, i giovani, le ragazze, i vecchi, insieme ai bambini daranno lode a Dio. Allora, quindi queste due immagini: chiesa domestica, luogo anche della catechesi, la famiglia, e poi se i genitori hanno questo compito di educazione molto importante, insegnato in molti libri della Bibbia, no? Soprattutto il libro dei Proverbi, c'ha molte, se volete leggere, tantissimi consigli dati ai genitori come educatori. Allora, certo c'è anche l'aspetto da parte dei figli del dovere di onorare il padre e la madre, no? Dove il verbo onorare indica l'adempimento degli impegni familiari e sociali nella loro pienezza, senza trascurarli con pretese scusanti religiose. Vi ricordate che Gesù addirittura corregge in modo molto forte, no, nel Vangelo di San Marco, quei farisei che con la scusa di dare un'elemosina al tempio e trascuravano di accudire i propri genitori con i loro beni, no? Per cui dice: non esiste, ecco, per Gesù una falsità, diciamo un'ipocrisia di questo tipo, no? E bene, quindi è l'importanza del comandamento: onora tuo padre e tua madre. E infatti chi onora il padre, dice il Siracide, pensate che cose forti, espia i peccati. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Quindi sono due dimensioni: una, se volete, di senso negativo, no? Espia i peccati e accumula i tesori. Ecco, vediamo, io forse ho ricevuto un messaggio. E Ecco, sì, però sì, io in effetti sì, ho ricevuto una domanda in questo momento attraverso un SMS sul famoso progetto di legge sulla omotransfobia, però mi pare sì, direi che è un po' esce dal tema e soprattutto non è facile per me dire in parole semplici di che si tratta. Capisco che qualcuno degli ascoltatori può pensare, ecco, la realtà della famiglia che tu stai spiegando attraverso i documenti della Chiesa è una cosa molto bella anche, però poi c'è una realtà concreta che sono le leggi, e è vero questo, no? Però appunto io in questo momento preferisco non entrare su quel tema, perché necessiterebbe così di una preparazione specifica particolare. Sicuramente poi immagino che anche Radio Mater possa avere fatto tante altre trasmissioni su questo argomento, e ci sono tanti, quindi vai, chiedo scusa di bypassare, perché abbiamo pochi minuti, e quindi anche perché è un tema molto molto dibattuto, molto discusso, e comunque la CEI ha fatto il suo intervento nei confronti di questa legge, e quindi anche noi, andando a leggere quello che dicono i vescovi italiani, possiamo avere un'idea chiara di quello che è della posta che è in gioco, no? Allora, io invece preferivo cioè seguendo questi testi magistrali più di fondo, di dare degli elementi per la vita quotidiana, appunto, delle famiglie, che possano rinnovarsi anche durante questo tempo estivo, senza trascurare quello che è stato chiesto e quello di chi si occupa giustamente anche di monitorare ciò che accade proprio nella quotidianità a livello legislativo, no? Allora, però l'onore, perché invece più nella quotidianità della famiglia, proprio all'interno di se stessa, a volte ci sono tematiche che ci interpellano, cioè l'aiutare il padre e la madre, l'onorarli. Pensate a tutta la tematica che oggi è molto più frequente della vecchiaia, dell'anzianità, no? Che appunto in epoche passate, insomma, c'era meno aspettativa di vita, e quindi questa ci esige ai figli un'attenzione, ai figli anche ai nipoti, che il Signore promette di premiare. È molto bello, perché non è l'unica frase quella che abbiamo letto della Bibbia, ma sono varie frasi che assicurano a chi onora il padre e la madre. Per esempio, c'è una frase che assicura lunga vita. Non è che non si tratta di vivere queste cose solo per avere una ricompensa di questo tipo, o di verificare se c'è o se non c'è in modo indebito. E allora, se uno ha una lunga vita, vuol dire che ha onorato i genitori; se non ce l'ha, vuol dire che non l'ha fatto. Questo non sarebbe opportuno, e non sarebbe giusto fare questa conclusione, e questa, come dire, questa lettura letterale, no, della Bibbia, ma senz'altro invece cogliere che il comando è così importante che Dio affida, cioè dà un premio, cioè assicura un premio a chi vive questo quarto comandamento, che dobbiamo ricordare che il quarto comandamento è il primo dei comandamenti che si riferiscono al prossimo, quindi anche nell'ordine, in questo cosiddetto ordine degli affetti e della carità. Senz'altro l'affetto familiare è quello dello sposo e della sposa innanzitutto, ma poi quello dei figli e poi quello dei genitori vengono prima addirittura di altri, di altre persone a cui potremmo prestare il nostro servizio e il nostro lavoro, no? Allora, Gesù si presenta anche come obbedienza, come modello di obbedienza ai genitori, e mostra allo stesso tempo, però, quindi vedete, let et, no? Quindi da un lato obbedisce, era sottomesso, dall'altro fa capire che la scelta di vita e la stessa vocazione cristiana possono esigere un distacco per realizzare la propria dedizione al regno di Dio. Cioè, quindi la scelta di vita, la Chiesa ha sempre insegnato questo, no? Che è giusto anche che il figlio chieda consiglio, probabilmente anche ai genitori, però nello stesso tempo è autonomo per rispondere a Dio quello che Dio gli chiede, no? Egli stesso a 12 anni risponde a Maria e Giuseppe che ha una missione più alta da compiere al di là della sua famiglia storica. Perciò esalta la necessità di altri legami più profondi anche dentro le relazioni familiari. Quindi quando Gesù dice mia madre e i miei fratelli sono questi che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, e vuol dire che c'è un legame familiare all'interno della Chiesa che è molto importante, no? Quindi è oltre al legame familiare della famiglia d'origine, della famiglia basata sulla relazione paternità-filiazione e fraternità, cioè a fare parvere lo stesso sangue, no? D'altra parte, nell'attenzione che riserva ai bambini, che allora, non dimentichiamo, erano considerati soggetti privi di diritti, invece Gesù addirittura presenta i bambini, a parte che ha per loro un'attenzione, infatti i discepoli non capiscono, scacciano via i bambini perché i bambini per la cultura del tempo non avevano valore, no? Invece li presenta quasi come maestri degli adulti, e cioè come esempi degli adulti, bisogna farsi come bambini per entrare nel regno dei cieli, no? Quindi chi si fa piccolo come questo bambino e costruire il più grande nel regno dei cieli è... Così come Gesù va verso, diciamo, i derelitti, i poveri, i malati, quelli considerati, come dire, peccatori perché avevano la lembra o erano impuri, e così Gesù va verso i bambini, cioè prende, mette in evidenza tutte le categorie di persone che sono in qualche modo dalla società di allora emarginate o disprezzate, no? Ecco, poi dopo c'è un capitolo sulle difficoltà della famiglia, dice anche la Bibbia, l'ha sempre considerato, l'abbiamo già anticipato, no? Per cui la vicenda di Caino e Abele, le vicende di sangue della famiglia di Davide, le difficoltà familiari della famiglia di Tobia, l'amara confessione di Giobbe che non si sente capito dai parenti, no? E dalla mia moglie, tua moglie, il mio fiato è ripugnante per mia moglie, faccio ribrezzo ai figli del mio lembo, no? Poi dopo Gesù che ha dovuto, ecco, le difficoltà, ecco, dell'incomprensione, ha dovuto fuggire in Egitto, e poi dopo c'è la morte che crea appunto nella casa di Giairo, nella casa di Lazzaro e Marta e Maria. E poi questa passione di Gesù per la casa dove entra per portare la sua salvezza, nella casa di Zaccheo e nella casa di Matteo, quindi Gesù e la Bibbia in generale conosce le ansie, le tensioni, i figli che se ne vanno di casa, il figlio del prodigo, no? I figli che discutono, che quello dice che va a lavorare nella vigna poi non ci va, quell'altro dice di no però poi ci va. Quindi Gesù, cioè la Bibbia non è, appunto, come vedete, non è un libro distante dalla realtà, invece esprime proprio la realtà delle difficoltà. E dove, a proposito di queste difficoltà, interviene la luce della parola di Dio, e poi queste difficoltà nel secondo capitolo di Mosè Letizia vengono evidenziate, si fa un quadro anche duro, molto duro della realtà.